Radio Fab presentam.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati a questa nostra nona puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io Giacomo Scortichini e questa sera con me in regia, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato nella scorsa puntata di una misura afferente il cosiddetto welfare state, denominata assegno ordinario di invalidità, sostegno volto, in maniera molto breve, ad indirizzare tutti quei soggetti che hanno una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo verso un assistenzialismo che gli consenta di vivere questa ridotta capacità in maniera migliore, quindi una vita migliore. Ed è proprio per tutti quegli ascoltatori che volessero ascoltare, oppure anche, perché no, riascoltare la puntata della scorsa settimana, che vi ricordo che i podcast, le registrazioni delle nostre trasmissioni, incluso l'ultimo episodio per l'appunto del nostro Diritto per mezz'ora, sono presenti al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app. Applicazione che per l'appunto che è scaricabile da tutti i Play Store dei vostri dispositivi mobili scrivendo semplicemente Radio Fab, e podcast che vengono anche veicolati, che passano anche sulle famosissime piattaforme di Music Plane che si chiamano iTunes, Amazon Music e Google Podcast. Ma prima di dedicarci alla tematica di questa sera, io introduco come al solito la consueta rubrica sulle curiosità giuridiche e introduciamo questo momento dicendo che nell'ambito delle Nazioni Unite le sedi principali nelle quali sono affrontate questioni molto importanti attinenti ai diritti umani e alle libertà fondamentali sono la Commissione per gli Affari Sociali, Umanitari e Culturali dell'Assemblea Generale sita a New York e il Consiglio per i Diritti Umani con sede a Ginevra, quindi qua in Europa. Ogni anno la Commissione, quindi il primo dei due soggetti che abbiamo nominato, esamina circa 70 proposte di risoluzione in materia di diritti umani, che dopo essere negoziate e approvate, sono sottoposte all'adozione definitiva dell'Assemblea Generale. L'Italia, quindi la nostra Italia, partecipa attivamente ai negoziati della Commissione e vanta un riconosciuto ruolo di primo piano in numerosissime campagne a favore dei basilari diritti umani, quelli delle donne, contro le mutilazioni, aggiungiamo alcuni piccoli dettagli. Il Consiglio per i diritti umani è, di contro, un organo sussidiario dell'Assemblea Generale dell'ONU che ha il compito di promuovere il rispetto universale e la protezione dei suddetti diritti umani. Interviene in caso di loro violazione e favorisce il coordinamento delle strutture operanti nel sistema delle Nazioni Unite per problematiche attinenti per l'appunto i diritti umani. Il Consiglio è composto da 47 Stati membri, quindi un soggetto per ogni Stato membro, eletti per un mandato triennale dall'Assemblea Generale e si riunisce tendenzialmente, quindi diciamo in sessione ordinaria, tre volte all'anno, che di solito sono a marzo, a giugno e a settembre. E concludiamo questo momento dicendo che l'Italia è stata membro del Consiglio per i diritti umani nel passato triennio, cioè quello 2019-2021. E dopo questa nostra pillola normativa andiamo a svelare il tema dell'odierna puntata. Questa sera parleremo della famosissima Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, cercando di capirne e carpirne i presupposti e la portata effettiva nel quadro normativo internazionale. Ma prima di andare avanti con la nostra tematica, ci andiamo ad ascoltare il primo brano della puntata. Loro sono Cisco e la Casa del Vento con A las Barricadas.
Mm-hmm.
verso soffocante, senti che prostrano il capo a riverenza, dai che utopie ci animarono il pensiero, e fu così che partimmo per Praga. Troppi paesi hanno un debito intero, lotta e rivolta contro questa piaga. Por el triunfo de la revolución, levanta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. A las barricadas, por el triunfo de la revolución. Libero e sfrenato, poca virtù, molta la disperazione. Povero è il popolo, povero e vessato, e allora liberi lavoro e immigrazione. Ci sono uomini ormai già schiavizzati dal ruolo delle banche e dell'economia, mentre si affonda dentro l'immondizia del capitale e della sua gerarchia. A las barricadas, las barricadas, por el triunfo de la revolución.
Estamos viviendo nuestro sudor, estamos comiendo nuestras uñas, mas esto no puede continuar. Pueblo, hermanos, parados no podemos estar. Luchemos contra las injusticias, luchemos contra la globalización. Luchemos, luchemos.
¿En qué pueblo debo a la batalla? Hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la revolución. Levanta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. A las barricadas, por el triunfo de la revolución. En pie pueblo llegó a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la revolución.
Estamos viviendo nuestro tiempo.
Ed erano Cisco e la Casa del Vento con questo brano molto interessante intitolato A las Barricadas. Ma partiamo subito col dire che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nacque nel 1948, proprio dal desiderio di garantire che gli orrori della Seconda Guerra Mondiale non si ripetessero. Seconda Guerra Mondiale che aveva rappresentato il conflitto più letale della storia. In essa, infatti, lo ricordiamo, morirono circa 70 milioni di persone, tra cui 50 milioni di civili, un numero spaventoso. La Germania nazista sterminò circa 6 milioni di ebrei, pari a ben 2/3 della popolazione ebraica europea, che furono soggetti che furono sistematicamente perseguitati, depredati delle loro proprietà e deportati con la forza, il tutto insieme a molte altre minoranze considerate indesiderabili, per condurli a morire proprio nei campi di concentramento. Le popolazioni civili sono state bombardate, i paesi sono stati invasi e i loro cittadini sono stati costretti al lavoro forzato. Lottando per emergere da tale disumanità e con le Nazioni Unite che subentravano alla screditata, direi screditatissima, Società delle Nazioni, che non era assolutamente riuscita a fermare la guerra, i leader mondiali dissero mai più. Decisero quindi di completare la Carta delle Nazioni Unite con una serie di principi che garantissero i diritti di ogni individuo ovunque nel mondo. Ma come nacque la dichiarazione? La questione fu affrontata nella prima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1946 e affidata alla Commissione costituita ad hoc per i diritti umani, predecessore del Consiglio per i diritti umani con sede a Ginevra, che abbiamo già citato in apertura di puntata. La Commissione per i diritti umani si riunì per la prima volta nel gennaio 1947 a New York e istituì un comitato per la redazione della dichiarazione. Comitato presieduto da Eleanor Roosevelt, vedova del presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt. Tutti i membri del comitato svolsero ruoli chiave, ma Eleanor Roosevelt fu riconosciuta come la forza trainante per l'adozione della dichiarazione. La stessa moglie del presidente la descrisse come una Magna Carta per i diritti umani. E precisiamo anche che altre donne ebbero un ruolo fondamentale nella gestazione della carta. Ad esempio, l'indiana Hansa Mehta, membro della Sottocommissione per lo Statuto delle Donne, fu un membro fondante. Ad essa infatti si attribuisce il merito di aver fatto cambiare le prime parole della dichiarazione da «Tutti gli uomini nascono liberi e uguali» a «Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali». La bozza finale fu presentata alla Commissione per i diritti umani, riunitasi a Ginevra, e il documento fu inviato a tutti i 58 stati membri dell'ONU, o meglio a quelli che erano membri al tempo, per eventuali commenti e integrazioni. Finalmente, il 10 dicembre 1948, durante una sessione a Parigi, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E aggiungiamo che la dichiarazione afferma che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali e di dignità e in diritti, ma aggiungiamo anche che devono agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza e che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella dichiarazione, questo senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. La dichiarazione sancisce che ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza della propria persona e considera inoltre la libertà di movimento, di parola e di associazione come diritto umano inalienabile. Concludiamo dicendo che il famosissimo Nelson Mandela, in relazione alla dichiarazione, ha affermato: «Immaginate cosa ha significato per me e per tutti e tutte noi che eravamo sotto l'apartheid e conoscevamo solo leggi razziste». Cari ascoltatori, ritorneremo a parlare del nostro argomento solo tra poco. Ora ci andiamo però a sentire un brano, un potente brano dei Rage Against the Machine, intitolato Bomb Track. We'll be right back. E rientriamo qui in diretta a Radio Fab dopo aver ascoltato Bomb Track dei Rage Against the Machine, ma proseguiamo con la nostra trattazione dicendo che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, l'austriaco Volker Türk, ha definito la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come un testo molto completo e miracoloso. Ancora, Phil Lynch, direttore della ONG International Service for Human Rights, quindi per i diritti umani, con sede a Ginevra per l'appunto, afferma che la dichiarazione ha avuto un impatto trasformativo sulle persone e sulle comunità di tutto il mondo, informando e ispirando lo sviluppo di leggi e politiche nazionali, sostenendo le richieste dei movimenti sociali e degli attori della società civile, nonché fornendo un importante strumento per chi difende i diritti umani e sancendo valori universali che uniscono l'umanità e stabiliscono le condizioni affinché tutte le persone possano vivere con dignità. E proseguiamo andandoci a chiedere come la dichiarazione abbia dato vita ad alcuni importanti trattati internazionali. La dichiarazione è considerata infatti la base del diritto internazionale. Il diritto internazionale dei diritti umani è una ripetizione, ma è così. I suoi principi sono stati precisati in una serie di trattati internazionali riguardanti, ad esempio, l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione del 1965, i diritti civili e politici del 66, i diritti economici, sociali e culturali, l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, la lotta contro la tortura dell'84 e i diritti dell'infanzia. La giurista sudafricana Finlay ha considerato la dichiarazione come la nostra legge fondamentale, che stabilisce i principi per l'appunto fondamentali da cui derivano queste convenzioni. Alcuni paesi, come il Sudafrica di Mandela, l'avevamo richiamato prima, ne hanno incorporato i principi proprio nella loro costituzione nazionale. Tuttavia, resta il problema di convincere i governi a rispettarli. Stiamo perdendo l'essenza di ciò che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani era e doveva essere in risposta agli eventi catastrofici della Seconda Guerra Mondiale. Questo l'ha dichiarato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani in una recentissima intervista. In tante situazioni nel mondo c'è di nuovo questo disprezzo per le altre persone, il disprezzo per l'essere umano, il disprezzo per la dignità umana. Appare quindi necessario domandarci: ma chi vigila sull'applicazione della dichiarazione? Nel giugno 1993 le Nazioni Unite organizzarono la Conferenza Mondiale sui Diritti Umani in Austria. Il risultato principale furono la dichiarazione e il Programma d'Azione di Vienna, atti indirizzati a rafforzare il lavoro sui diritti umani in tutto il mondo. La Dichiarazione di Vienna chiedeva anche di rafforzare la capacità di monitoraggio dell'ONU, istituendo, tra le varie cose, la carica di Alto Commissario per i Diritti Umani, posizione che poi è stata effettivamente istituita nel 1993. Vorrei dire a tutti i leader di oggi: leggete la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, usatela e consideratela come un obbligo ad agire. Questa è una recentissima dichiarazione di Volker Türk, Alto Commissario delle Nazioni Unite. Oggi l'ONU dispone di numerosi modi per monitorare la situazione e cercare di far sì che ogni Stato rispetti i diritti umani. Gli organi dei trattati controllano il modo in cui i governi applicano la Convenzione sui diritti umani, mentre i relatori e le relatrici speciali, così come le commissioni d'inchiesta composte da indipendenti esperti, esaminano questioni specifiche sui diritti umani o situazioni all'interno dei paesi. Ad esempio, il Comitato per i diritti dell'infanzia ha recentemente esaminato l'attuazione del trattato omonimo da parte di 7 paesi, esprimendo serie preoccupazioni sulle punizioni corporali in Azerbaigian e sulle violenze sessuali contro le ragazze in Bolivia. I paesi sono stati anche chiamati a riferire su come hanno seguito le raccomandazioni delle Nazioni Unite. E dopo aver approfondito ancora un po' il nostro argomento, ci andiamo a sentire un meraviglioso brano del cileno Víctor Jara intitolato El derecho de vivir en paz.
La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
Ed era Víctor Jara con questo storico brano cileno intitolato El derecho de vivir en paz. Ma andiamo avanti, continuando a parlare di tutela e sorveglianza sulla piena applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Un altro esempio è quello dei relatori speciali che hanno recentemente esortato il presidente dello Zimbabwe a respingere un disegno di legge che violava i diritti delle donne e dei bambini. Io, prima di andare a leggere le parti più significative della dichiarazione, credo che sia necessario, dopo tanti anni dalla sua approvazione, chiedersi se il documento, oggetto della nostra odierna puntata, necessiti di un aggiornamento. Direi che c'è bisogno di aggiornarla per enunciare altri diritti che non sono stati sanciti come avrebbero dovuto: i diritti delle popolazioni indigene, i diritti delle donne, i diritti dei bambini, afferma una famosa attivista sudafricana, e continua dicendo: per il resto ho massima fiducia nella dichiarazione come standard. Questi principi non possono essere contestati. Phil Lynch, il referente dei diritti umani che abbiamo prima richiamato, sostiene dal canto suo che più che un aggiornamento, la dichiarazione avrebbe bisogno di essere attuata pienamente. Questo in modo che gli stati e gli attori non statali che violano i diritti umani siano chiamati a risponderne. Ciò che richiede la legge oggi e le costituzioni nazionali che debbano essere così integrate e sanzionatorie rispetto a queste violazioni. Servono inoltre tribunali e corti indipendenti, nonché una società civile vivace e indipendente e persone che difendono i diritti umani. Secondo l'attuale commissario dell'ONU, la dichiarazione non deve essere vista come una reliquia, ma come un insieme di principi fondamentali che forniscono risposte ai problemi attuali e futuri. Durante una conferenza stampa tenutasi in dicembre, alla domanda se avrebbe cambiato qualcosa nella dichiarazione redatta più di 75 anni fa, lo stesso alto commissario ha risposto che avrebbe piuttosto chiesto che il documento venisse inteso alla luce delle preoccupazioni attuali, ciò invitando tutti i politici a leggerla e comprenderne a fondo i contenuti. E passiamo per l'appunto a leggere il preambolo della dichiarazione. Lo stesso recita: considerando che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della pace e della giustizia nel mondo, considerando che il non riconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno condotto ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani saranno liberi di parlare e di credere, liberati dal terrore e dalla miseria, è stato proclamato come l'aspirazione più alta dell'uomo, considerando che i diritti dell'uomo siano protetti da un regime di diritto per cui l'uomo non sia mai costretto in supremo ricorso alla rivolta contro la tirannia e l'oppressione, considerando che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni, considerando che nella Carta dei Popoli le Nazioni Unite hanno proclamato di nuovo la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e che si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e instaurare le migliori condizioni di vita nella libertà più grande, considerando che gli Stati membri si sono impegnati ad assicurare, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e infine considerando che una concezione comune di questi diritti di libertà è la massima importanza per assolvere pienamente a tale impegno. Cari amici, andremo a terminare la lettura del preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani solo dopo il prossimo brano. A voi il gruppo che ci dà la sigla del programma Diritto per Mezz'ora, cioè i The Clash, con Know Your Rights. Bye Cape.
This is a public service announcement with guitar.
Ed eccoci tornati a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato Know Your Rights dei The Clash. E andiamo a concludere la nostra puntata terminando, come abbiamo anticipato, di leggere il preambolo della dichiarazione, nonché i primi 11 articoli, gli articoli fondamentali della stessa. Il preambolo, dopo tutti considerando che abbiamo elencato prima, termina con la seguente frase. L'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come l'ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni affinché gli individui e tutti gli organi della società tengano sempre presente allo spirito di tale dichiarazione, si sforzino attraverso l'insegnamento e l'educazione di sviluppare il rispetto di tali diritti e libertà, nonché di assicurarne attraverso misure progressive di ordine nazionale ed internazionale il riconoscimento e l'applicazione universale ed effettiva sia fra le popolazioni degli Stati membri stessi sia fra quelle dei territori riposti sotto la loro giurisdizione. L'articolo 1 della dichiarazione afferma: tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e in diritti, sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole. L'articolo 2 sostiene che ognuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamate nella presente dichiarazione senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o qualsiasi altra situazione. Inoltre, non si farà alcuna distinzione basata sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio in cui una persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranità. L'articolo 3 dice: ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona, mentre l'articolo 4 afferma che nessuno potrà essere tenuto in schiavitù né in servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibiti in tutte le forme. Articolo 5. Nessuno sarà sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Articolo 6. Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica in ogni luogo. L'articolo 7 ci dice che tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto, senza distinzione, ad un'eguale protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile discriminazione. L'articolo 8 racconta che ogni persona ha diritto ad un ricorso effettivo davanti alle competenti giurisdizioni nazionali contro atti che violano i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalle Costituzioni o dalla legge. L'articolo 9 dice: nessuno può arbitrariamente essere arrestato, detenuto né esiliato. Il penultimo articolo che citiamo è l'articolo 10 e recita così: ogni persona ha diritto, in piena eguaglianza, a che la sua causa sia ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente ed imparziale che deciderà sia dei suoi diritti e dei suoi obblighi, sia del fondamento di qualunque accusa in materia penale rivolta contro di essa. Infine, l'ultimo articolo di quelli fondamentali, cioè l'articolo 11, stabilisce che ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza sia stata legalmente stabilita nel corso di un processo pubblico in cui tutte le garanzie necessarie alla sua difesa le siano state assicurate e che nessuno verrà condannato per azioni o omissioni che al momento in cui sono state commesse non costituiscono reato in base al diritto nazionale o internazionale. Parimenti, non sarà inflitta alcuna pena più forte di quella che era praticata al momento in cui il reato è stato commesso. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nono episodio stagionale. Io, prima di passare ai saluti, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab, quindi siamo a Fabriano in via De Gasperi numero 8 e siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra app che consente di ascoltare anche i podcast, le registrazioni dei nostri programmi, come le piattaforme iTunes, Google Podcast e Amazon Music. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. E concludiamo con un brano meraviglioso del grande Ivano Fossati, intitolato Cara Democrazia. E ricordate, dura lex, sed lex. Alla prossima settimana.
Con santa pazienza ho dovuto aspettare, con quanta buona fede sono stato ad ascoltare. Cara, cara democrazia, sono stato al tuo gioco, anche quando il gioco si era fatto pesante. Così mi sento tradito, o sono stato ingannato, mi sento come partito e non ancora approdato. Sento un vuoto, sento un vuoto al mio fianco e nessuna certezza messa nero su bianco. Con benedetta arroganza sono stato avvilito, con quanta leggerezza sono stato alleggerito. Cara, cara democrazia, cara gemma imperfetta, equazione sbagliata, non scritta e mai corretta. Devotissimi della Chiesa, fedelissimi del pallone, nulla pensanti della televisione. Siamo i ragazzi del coro, le casalinghe sempre d'accordo, e la classe operaia nemmeno me la ricordo.
democrazie pubblicitarie, democrazie allo stadio, democrazie quotate in borsa, fantademocrazie, libertà autoritarie e libertà ugualitarie, democrazie del lavoro, democrazie del ricordo e della dignità. Che brutta musica che sento, qui si secca il fiore, il frutto del nostro tempo. Sono giorni duri, sono giorni bugiardi, cara democrazia, ritorna a casa che non è tardi. Non sai con quanta pazienza ho dovuto aspettare, non sai con quanta buona fede sono stato ad ascoltare. Sono giorni duri, sono giorni bugiardi, cara democrazia, ritorna a casa che non è tardi.